Stamattina, Dio volendo, concluderemo lo studio sulla seconda lettera scritta da Paolo ai Tessalonicesi. E questo passo è estremamente, la parola che mi viene è pratico, ma esito a usare questa parola con un passo e non un altro. La parola di Dio è tutta pratica. Però ci sono dei passi in cui dobbiamo lavorare un po' di più per arrivare al punto di capire bene come applicare l'insegnamento. Invece stamattina quel tipo di lavoro non ce n'è tanto. Più che altro dobbiamo sottometterci a Dio, al suo spirito, alla sua parola, a quello che lui vorrà dirci. La mia speranza stamattina è che questo messaggio, ma anche io stesso, che vi arrivi con un tono pastorale, un tono da amico, da fratello, da pastore. Questo passo è pratico, però potrebbe anche essere difficile da sentire, da ricevere anche. Quindi preghiamo con cuori, con l'atteggiamento del cuore di ognuno di noi, che possiamo sottometterci a quello che Dio ha per noi. La cosa interessante è che proprio nel mezzo di questo passo c'è una frase che immagino tutti, se non quasi tutti, noi, anche se alcuni di noi non frequentano in modo regolare la Chiesa, ognuno di noi conoscerà questa frase, l'avrà sentita, l'avrà forse anche detta. Immagino anche se dovessimo uscire, fare delle interviste per strada, troveremmo lo stesso risultato, che questa frase è conosciuta, magari non si sa da dove viene, ma è una frase familiare. Adesso state cercando di capire qual è questa frase. Vi dirò il titolo del messaggio che vi aiuterà. Il titolo che ho dato a questo messaggio è "Fai il tuo lavoro". O "Fai il tuo lavoro". Parleremo del lavoro di ognuno di noi, ma anche il lavoro della Chiesa. Qual è il lavoro della Chiesa? Qual è il lavoro dei membri della Chiesa? Quindi è vero che in mezzo c'è questa frase che parla del lavoro come lo pensiamo, come quello dal lunedì o il martedì, se avete il lusso di avere il lunedì giorno libero, quel lavoro della settimana, parleremo di quello, però parleremo anche del lavoro della Chiesa, e non vogliamo mancare assolutamente, non vogliamo saltare gli insegnamenti sul lavoro della Chiesa, cioè qual è il nostro lavoro come membri o come chi frequenta, chi chiama il CEB, la sua chiesa. Nel passo di oggi ci sono due comandamenti che vengono dati, due ordini che vengono dati nel nome del Signore Gesù Cristo, e questo ci ricorda a chi apparteniamo, ci ricorda il nome di chi portiamo. La parola cristiana purtroppo è usata così spesso, così male, non ha più quel significato di un piccolo Cristo, uno che appartiene a Cristo. Però questa frase, nel nome del Signore Gesù Cristo, ci ricorda a chi apparteniamo, ci ricorda che Cristo è il nostro Signore, e l'abbiamo detto altre volte. Quando ci rivolgiamo a Cristo come nostro Signore, stiamo dicendo che noi siamo Suoi. Questo è un discorso di appartenenza, ma è un discorso anche di signoria. E siamo i Suoi schiavi, cioè non apparteniamo neanche a noi stessi. Siamo stati, per chi è un figlio di Dio, è stato comprato a caro prezzo. E questo fatto ci aiuterà anche a ricevere con l'atteggiamento giusto quello che Paolo sta per dire, quello che ha scritto. Ci sono due ordini, il primo è nel versetto 6, un ordine rivolto a tutta la Chiesa, e andremo uno o due versetti alla volta, ma partiamo dal versetto 6 di Seconda Tessalonicesi 3, capitolo 3, versetto 6. Fratelli, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Quindi prima di arrivare a questa frase che di nuovo si trova in mezzo al passo, Paolo, prima di parlare del lavoro di ognuno, lui parla del lavoro della Chiesa, e il primo insegnamento che sarà utile per noi sentire stamattina, e viene dal testo, è che il lavoro della Chiesa è di affrontare chi vive in modo disordinato. Quindi Paolo inizia parlando non del lavoro di ognuno, ma del lavoro della Chiesa, dà quest'ordine alla Chiesa, ai suoi membri, e dice che il lavoro della Chiesa è di affrontare chi vive in modo disordinato. Questa parola disordinato potrebbe avere molti significati. Per chi salirà dopo con me nello studio dei pastori, direte: ah, disordinato la tua scrivania, perché la mia scrivania è in questo momento disordinata. Arriveremo a capire di cosa Paolo sta parlando, ma vogliamo guardare prima un'altra parola chiave in questo versetto, proprio in questo qui, la parola comporta. Da ogni fratello che si comporta. Questa parola che parla del comportamento parla del cammino di una persona. Parla dell'andamento generale, magari o tutta la sua vita, o anche in un certo periodo, un andamento generale, un modo di camminare, un modo di comportarsi. E ho trovato questa frase, il suo schema del comportamento, proprio questo modo di comportarsi. E possiamo pensare a una frase tipo: lui fa così. Cioè, utilizzando quella frase, stiamo descrivendo quella persona, il modo in cui più o meno si comporta. Avrà momenti quando non lo fa, però la regola è che lui si comporta così. Quindi non è l'idea che stiamo lì magari vestito da arbitro col fischietto, e appena c'è un minimo dettaglio fuori posto, oh, fallo! Non è che andiamo a fare i pignoli. Qui stiamo parlando proprio di un andamento generale di qualcuno, il suo comportamento. Si comporta così. E in che modo si sta comportando? In modo disordinato. Abbiamo già letta questa parola. Vi ricordo che quest'idea dell'essere disordinati, nel modo in cui Paolo lo sta usando in questo passo, l'abbiamo già visto qualche settimana fa, ma è un concetto militare e parla di un soldato che non si tiene in fila, non si tiene in formazione, non ubbidisce ai suoi superiori. Quindi chi non sta camminando nella stessa direzione della Chiesa, nel contesto della Chiesa, chi non si muove insieme a tutta la Chiesa verso una ubbidienza maggiore a Cristo, sta camminando in modo disordinato. La parola radice dalla quale deriva questa parola disordinato parla di ordine, non dovrebbe sorprenderci questo fatto, e questa parola radice è parte della parola che noi abbiamo, o che viene usata nella Bibbia per sottomissione, cioè l'idea di mettersi in ordine sotto qualcuno. Cioè, questa è l'idea di sottomissione, ordine. Dio è un Dio di ordine, e la sottomissione è il mettersi in ordine sotto l'autorità di qualcuno. Quindi possiamo dire, possiamo affermare che qualcuno che sta camminando in modo disordinato, che non sta camminando nella stessa direzione di tutta la Chiesa, non si sta quindi sottomettendosi, non si sta sottomettendo alla Chiesa. E voglio chiarire il fatto che in questo caso, in questa situazione, in questo contesto, la parola Chiesa è quella C minuscola. Parliamo di una Chiesa locale, come la nostra. Parliamo di un gruppo di credenti che si riunisce, che funziona, che agisce come un corpo. Abbiamo membri che fanno questo, altri che fanno quest'altro, e insieme andiamo avanti. Come Chiesa noi riconosciamo la nostra assoluta dipendenza da Cristo, riconosciamo la nostra appartenenza a Lui, la Chiesa è sua, noi ci sottomettiamo a Lui e alla Sua parola. La Sua parola è la nostra autorità. A livello umano, però, questa Chiesa è autonoma. Questa Chiesa è autonoma in quanto non prende ordini da una Chiesa o da un'entità superiore. Quindi, per un certo verso, dipendiamo da Cristo, siamo Suoi, siamo la Sua Chiesa. Per un altro aspetto, siamo una Chiesa autonoma. È vero che in questo momento noi ci troviamo in una fase temporanea in cui questa Chiesa è una Chiesa missionaria, ma ci stiamo muovendo nella direzione dell'essere una Chiesa autonoma. Questo è il nostro obiettivo. Quindi a livello umano noi siamo una Chiesa autonoma. Però per quanto riguarda il nostro rapporto con Dio, noi ci sottomettiamo a Lui e alla Sua parola. Quindi vedete questa distinzione? Da un verso autonomi, dall'altro verso completamente sottomessi, completamente dipendenti da Cristo. Ci sottomettiamo a Lui, alla Sua parola, e noi chiediamo la Sua saggezza per sapere come interpretare la Sua parola, chiediamo la Sua saggezza per sapere come applicare la Sua parola. Questo dovrebbe essere la preghiera che respiriamo con ogni nostro respiro. Signore, dammi la saggezza per sapere quello che la Tua parola dice e come la devo vivere, come la devo mettere in pratica. Questo è il modo in cui esiste un credente. In tutto questo noi cerchiamo di camminare insieme come Chiesa. Cerchiamo di muoverci insieme, ci sottomettiamo a Dio e ci sottomettiamo anche l'uno all'altro. Il nostro desiderio è quello di avere le idee bibliche, vogliamo avere delle convinzioni bibliche chiare che vengono formate dalla parola di Dio, e il nostro desiderio è quello di muoverci insieme, di crescere insieme. Quindi cresciamo insieme, ci muoviamo insieme verso una maggiore somiglianza a Cristo. Questo è il modo in cui esiste la nostra Chiesa. È un crescere, ma un crescere insieme. Cresciamo insieme così e cresciamo insieme anche per quanto riguarda la direzione, il progresso che noi facciamo insieme. Chi vive quindi in modo disordinato non si muove nella stessa direzione della Chiesa. Vedete il problema? Vedete l'interruzione, il problema che crea? La persona che vive in modo disordinato non è sottomesso alla Chiesa locale. E Paolo dice che queste persone vanno affrontate. Queste persone vanno affrontate. Paolo aveva già scritto nella lettera precedente questo versetto che vi leggo. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati. Poi è andato avanti, confortare gli scoraggiati, sostenere i deboli e essere pazienti con due o tre persone che ti stanno simpatiche. No, essere pazienti con tutti. Però la frase che volevo evidenziare, questo viene da Prima Tessalonicesi 5:14, Girando una pagina e mezzo troverete quel versetto, così lo potete scrivere nei vostri appunti. Le persone disordinate vanno ammonite. In questo passo, il nostro passo di oggi, questa parte conclusiva della seconda lettera, Paolo parla di un tipo specifico di disordine. Cioè, camminare in modo disordinato è, può essere una categoria abbastanza ampia. Paolo parla di un tipo specifico di disordine e cominciamo a vedere cosa sia proprio nei prossimi versetti. Quindi torniamo a Seconda Tessalonicesi, capitolo 3, da versetto 7 al versetto 9. Infatti voi stessi sapete come ci dovete imitare, perché non ci siamo comportati disordinatamente tra di voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi. Quindi il disordine di cui Paolo sta parlando è la persona che non lavora, chi non lavora, chi non mangia il proprio pane, chi mangia il pane degli altri, chi scrocca. Nel versetto 9 Paolo dice che lui invece aveva diritto di ricevere questo tipo di sostegno, cioè lui aveva visto il ruolo spirituale che lui aveva in mezzo a quei credenti, lui aveva il diritto di ricevere il pane gratuito, potremmo dirlo così, usando le parole di questo passo. Versetto 9, non che non ne avessimo il diritto, quindi parlando ancora del tempo che ha passato con i Tessalonicesi, ma abbiamo voluto darvi noi stessi come esempio perché ci imitaste. Quindi Paolo aveva diritto di ricevere il pane, e potremmo dire che non era alla fine pane gratuito, perché lui stava lavorando, stava portando avanti un impegno spirituale. Infatti lui, scrivendo un'altra chiesa, la chiesa a Corinto, lui scriverà così: se noi abbiamo seminato per voi i beni spirituali, è forse gran cosa se mietiamo i vostri beni materiali? Chiede, se noi vi diamo un bene spirituale, cioè il nostro servizio per il vostro bene spirituale, come mai dovrebbe essere un problema che riceviamo da voi beni materiali? Cioè, siete voi debitori nostri. E questo è il modello dato proprio nel Nuovo Testamento. Questo non è un caso, non è perché era Paolo, quindi lo mettiamo in una categoria sua, ha scritto la parte maggiore del Nuovo Testamento, quindi sta un po' da parte. Ma lui, scrivendo anche a Timoteo, lui dice: gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. E se siamo tentati o siamo confusi sul significato della parola onore, forse Paolo vuole solo l'applauso e basta. Lui cita due riferimenti nel passo che lui sta scrivendo. Il secondo dice: l'operaio è degno del suo salario. Quindi questo è il modello dato nel Nuovo Testamento, questo è come funziona. Quindi il secondo lavoro della Chiesa è di sostenere i suoi pastori. Il lavoro della Chiesa è di sostenere i suoi pastori. E questo è l'obiettivo verso il quale noi ci stiamo muovendo come Chiesa. Come dicevo prima, questa Chiesa, il Centro Evangelico Battista, non è del tutto autonoma in questo momento. Ancora dipende dal sostegno di altre chiese e di persone nel mondo. Però la nostra preghiera, il nostro obiettivo è che questa chiesa diventi nel prossimo futuro autonoma, con un pastore o con dei pastori che non siano più sostenuti da altre chiese, ma siano sostenuti da voi, da questa chiesa. Per un uomo che nel futuro si affatica per il vostro bene spirituale, è più che giusto che voi vi prendiate cura di lui e della sua famiglia. Questo è giusto, questo è il modello biblico. Lo si dovrebbe fare in modo tale che lui non debba preoccuparsi, in modo tale che la sua famiglia non debba soffrire per il fatto che lui svolge questo lavoro, quest'opera qui, non debba soffrire materialmente. Io riconosco che in questo momento c'è la crisi, in questo momento molti di noi sono senza lavoro, riconosco anche che ci sono situazioni in cui c'è chi ha il lavoro, quel tipo speciale di lavoro dove il datore di lavoro non paga, riconosco che esistono situazioni così. Riconosco anche che come Chiesa una buona fetta del nostro bilancio mensile va verso il mutuo dell'edificio. Riconosco tutto questo, però non possiamo permetterci di perdere di vista questo obiettivo futuro. Che questa fase è quello che ho detto all'inizio, è temporanea. Ci stiamo muovendo verso l'autonomia, verso questo momento in cui anche il vostro pastore mangerà il pane vostro e non il pane di altre chiese. Io credo, aggiungo una cosa mia, io credo che anche chi non è membro, ma frequenta in modo regolare questa chiesa, se tu non sei membro ma chiami il Centro Evangelico Battista come tua, come chiesa, io credo che anche tu hai una parte nell'andamento. E lo vedo così, stai prendendo beneficio. Non parlo di chi magari è qui per la prima volta, non voglio scandalizzare nessuno, però chi ha preso ormai, chi è credente, chi ormai ha preso l'abitudine di frequentare in modo regolare questa chiesa, tu stai ricevendo benefici, è giusto che contribuisca anche alle spese. Le luci, questi pannelli, l'impianto, l'audio che questa settimana sta funzionando, mi sentite? Il riscaldamento che cominciamo di nuovo ad avere bisogno. Sapevamo che c'era l'aria condizionata e il riscaldamento gratuito in questo edificio. Quello che non sapevamo è che l'aria condizionata era nell'inverno e il riscaldamento gratuito era nell'estate. Ci siamo resi conto dopo. Comunque cerchiamo il più possibile di renderlo come un ambiente dove si può ascoltare. Però tornando a Paolo, c'è un'altra lezione in questo passo, in questa sezione. Paolo diceva: noi avevamo il diritto di mangiare il vostro pane, ma non l'abbiamo fatto per il vostro bene. Non per conservare il pane, ma l'abbiamo fatto per il vostro bene, per essere un esempio. E questo ci porta al terzo lavoro che vedremo oggi. Il lavoro del credente richiede una prontezza di rinunciare ai propri diritti. Il lavoro del credente richiede una prontezza di rinunciare ai propri diritti. In questa stanza, in quest'aula, in questo momento, qual è la cosa più importante? O forse è meglio, chi è la persona più importante qui? Ovviamente sei tu. I tuoi bisogni, i tuoi diritti, le tue preferenze. Purtroppo nel mondo siamo arrivati a un punto in cui dove si ha il lusso di avere diverse chiese simili nella stessa zona, chi frequenta non pensa più come membro, come parte della chiesa, ma pensa come consumatore. Prova una chiesa, lì la musica, il colore della moquette non mi piace, il tipo di caffè che servono lì non è il mio preferito, quindi prova un'altra. Lì si stava un po' meglio, però c'era questa cosa, quindi si finisce a fare il giro delle chiese, trovare una adatta alle sue preferenze. Quindi qui stamattina, chi è la persona più importante? Possiamo chiedere qual è la cosa più importante, sono i tuoi diritti o il bene della Chiesa? L'opposto di questo modo di pensare da consumatore. La società, ma non solo, non diamo tutta la colpa alla società, anche il nostro cuore strilla lo stesso messaggio che la società strilla. Strilla non a livello di volume, ma con i suoi messaggi, però è lo stesso che ci dice anche il nostro cuore. Tu sei il numero uno, tu sei il più importante, bada ai tuoi diritti. Se non ci badi tu, chi ci penserà? Proteggiti. Dov'è il Dio sovrano in questa conversazione? La società dice così, i nostri cuori ci dicono così, ma questo non è il messaggio del Vangelo. Se volete segnare un passo, Filippesi 2, 3, da 3 a 8, l'abbiamo letto diverse volte, fa bene tornare qui, Filippesi capitolo 2, dal versetto 3 al versetto 8. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. Quindi siamo pronti a prendere forma di servo? Non mi piace come quello lì mi tratta. Mi tratta da servo. Va benissimo. Ti dovrebbe funzionare come promemoria. Sono un servo. Sono uno schiavo. Non appartengo a me stesso. Siamo pronti a umiliarci? Ad abbassarci? Versetto 10 troviamo il principio per quanto riguarda il lavoro, questa frase famosa che abbiamo, questo tornati a Seconda Tessalonicesi 3, versetto 10, questa frase famosa che ho menzionato all'inizio. Paolo scrive ancora: infatti quando eravamo con voi vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare neppure deve mangiare. Allora, chi ha sentito almeno una volta questa frase? Chi l'ha detto almeno una volta nelle ultime due settimane ai propri figli? Il lavoro di ognuno, e questo è l'ultimo che trovate negli appunti, il lavoro di ognuno è di lavorare. È un po' un gioco di parole, un po' ripetitivo, però questo è il punto. Dobbiamo lavorare. Magari pensiamo in modo errato che il lavoro è una maledizione, che è uno dei risultati della caduta, è una conseguenza del peccato di Adamo ed Eva. Non è così. Genesi 2:15, segnate questo riferimento, dopo tornate a casa e piangete fino a lunedì mattina. No, scherzi a parte, Dio, c'era il lavoro prima del peccato. Il lavoro è diventato molto più duro dopo il peccato. Però Genesi 2:15, Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. C'era già il lavoro prima del peccato. Non è una conseguenza della caduta, del peccato di Adamo ed Eva. Come ho già detto, è diventato molto più difficile. Le cose non funzionano come dovrebbero. Questo sì che possiamo dare la colpa alla caduta, però siamo attenti anche a non dare troppa colpa ad Adamo ed Eva, perché se eravamo lì noi, non credo che le cose sarebbero andate diversamente. Torneremo a parlare del lavoro, ma dobbiamo vedere il lavoro come il modo, uno dei modi, ma il modo principale in cui Dio provvede per noi. Il lavoro è il modo in cui Dio provvede per noi. È vero che ci sono persone che non possono lavorare, che non sono in grado per motivi di età o di problemi di salute, o anche semplicemente che in questo momento non si trova un lavoro. Ma per chi è in grado di lavorare, per chi ha un corpo adatto al lavoro, chi ha un cervello che lo permette a lavorare, chi ha l'energia e la forza sufficiente per lavorare, dobbiamo essere grati a Dio, perché questi sono i mezzi che Dio ci ha donati per poter mangiare. Quando parliamo del fatto che Dio provvede, penso che a delle volte pensiamo a quelle situazioni speciali dove mi servivano giusto 500 euro e li ho trovati in una busta che mi ero scordato, qualcuno mi ha fatto un regalo inaspettato. Certo, Dio, ci sono delle volte che Dio opera così, ma se pensiamo di restare a casa, non lavorare, mangiare il pane degli altri 365 giorni all'anno, questo non è il modo in cui Dio principalmente provvede per noi. Lo direi così, lo scroccare non è il disegno di Dio. Interessante che il modo in cui Paolo lo dice qui non è chi non lavora, ma chi non vuole lavorare. È interessante che lui affronta anche i nostri desideri, i nostri pensieri, l'uomo intimo, l'uomo interiore, se vogliamo, che c'è da lavorare anche lì, sul modo in cui noi pensiamo, il nostro atteggiamento. Cosa significa quando non vogliamo lavorare? Può essere che siamo scoraggiati, può anche essere che si tratta di un atteggiamento generale che portiamo dall'infanzia, dell'essere svogliati, non responsabili. Andando avanti nei versetti che rimangono, vedremo quello che sembra un ripasso dei concetti già menzionati. La cosa interessante è che giusto domenica scorsa eravamo qui con gli uomini a parlare della struttura del passo, di un passo, e ho trovato, non so se qui si tratta di un chiasmo dove si parte e si dice una cosa, una seconda cosa, eventualmente si arriva a un punto centrale e poi si fa all'incontrario e c'è questo punto centrale. Quindi in questo caso il punto centrale sarebbe il fatto, questo versetto 10, che qualcuno che non vuole lavorare neppure deve mangiare. Oppure si tratta di domenica scorsa abbiamo parlato con gli uomini, abbiamo parlato di panini e reggi libri che si trovano nei passi, e voi donne sarete confusissime, chiedo perdono. Il discorso di un panino è dove c'è un concetto in mezzo che viene, diciamo, circondato e si fa un panino con la stessa verità all'inizio e alla fine, che ti riporta comunque a quel concetto in mezzo, facendo riferimento a quello che viene all'inizio e quello che viene dopo, o anche semplicemente i regi libri che aprono e concludono una sezione. Comunque, in un modo o l'altro c'è qualcosa qui, non so se è un chiasmo, un panino, forse un panino che ho fame. Comunque, ovviamente Paolo, qui con questa verità che troviamo nel versetto 10, lui ovviamente vuole comunicare che bisogna lavorare. Quel fatto non si può negare in questo passo, cioè è indiscutibile, bisogna lavorare, non si deve scroccare. Ma io più leggevo questo passo, io credo che enfatizzi di più il contesto della chiesa locale. Cioè il fatto principale non è parlare a chi non voleva lavorare. Infatti Paolo non parla in modo molto diretto a questo gruppo di persone. Lui quasi tutto il tempo si sta rivolgendo alla chiesa. Si sta parlando alla chiesa cosa fare quando ci sono persone nella chiesa che non vogliono lavorare. Infatti il modo più diretto in cui Paolo parla a questo gruppo di persone è proprio nel versetto 12. Adesso leggiamo 11 e 12. Difatti sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Ordiniamo a quei tali e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane lavorando tranquillamente. Quindi il modo più diretto in cui Paolo parla a questo gruppo di persone è con una esortazione non del tutto diretto. Lui dice: noi diciamo a quelli, però tutto il resto del passo è indirizzato alla chiesa locale. Quindi in base a questo io credo che l'enfasi principale di questa sezione finale è rivolta verso la chiesa. Cosa fare quando in mezzo di voi ci sono persone che non vogliono lavorare? Questi due versetti, 11 e 12, sentiamo che alcuni di voi si comportano proprio in questo modo, modo disordinato, non lavorano affatto. E qui nell'originale c'è un po' un gioco di parole, dice: non sono occupati nel lavoro, ma sì, sono occupati nelle faccende degli altri. Non si interessano a fare il proprio lavoro, ma si interessano a tutti i dettagli della vita degli altri. Si occupavano dei fatti altrui. Quindi il contrasto tra le persone che non lavorano e la chiesa locale è che quello che Paolo sta dicendo alla chiesa locale è che voi dovete avere un interesse biblico verso l'uno verso l'altro. Cioè dovete guardare, dovete essere consapevoli, dovete saper ammonire, dovete sapere chi ammonire. Questo è un interesse biblico. Invece questi che non lavoravano, non erano occupati nel loro lavoro, si occupavano dei fatti altrui, erano interessati sì in quello che facevano gli altri, ma non con un interesse biblico, con l'interesse più a livello di pettegolo. Questa è la differenza tra quello che vedremo fra un versetto, tra la disciplina di chiesa, Matteo 18, e Facebook, se mi permettete questo contrasto. Interesse biblico nei nostri fratelli verso contrasto con l'interesse, quello che ha fatto di Facebook un'esplosione mondiale. Paolo dice che lui ordina a quei tali, li esorta, quindi ancora più forte, di nuovo questa frase, nel Signore Gesù Cristo, a mangiare il proprio pane lavorando tranquillamente. Questa parola tranquillamente, letteralmente in silenzio, in silenzio. Io ho pensato, visto che si tratta di persone che non vogliono lavorare, quando una persona che non vuole lavorare, di solito quando comincia a lavorare,
è un momento silenzioso o comunica il suo dispiacere completo del fatto che deve lavorare. Pensate che forse Paolo diceva questo, di lavorare in silenzio. Cos'è che si apprezza di più che non una persona che fa bene il suo lavoro in silenzio? Non essere muti che non si parla mai, ma proprio il suo primo obiettivo è fare bene questo mio lavoro. Poi se c'è da parlare un secondo sì, ma il mio primo obiettivo è il lavoro. Quindi magari sta dicendo anche questo, sicuramente possiamo pensare a momenti quando dovevamo lavorare e forse eravamo noi o vedevamo qualcuno che sembrava che il lavoro fosse solo un'occasione per parlare. Però Paolo dice di lavorare in silenzio, senza lamentarsi, senza anche, torniamo anche a questo fatto, senza portare l'attenzione su di sé. Guarda quanto sono bravo. Sì, l'ho fatto io. Ci ho messo un po', ma è venuto bene. Cioè, poteva venire meglio, ma sai, con gli attrezzi che ho qui della chiesa, che sono un po' scadenti, ho fatto il meglio. Però sì, dai, è venuto bene. No, lavorare in silenzio. A questo punto voglio prendere questa occasione per dare alcuni avvertimenti pastorali in veste del vostro pastore. Non sono qui proprio nel testo, però se stiamo parlando del lavoro, parliamo del lavoro, l'importanza di lavorare, di essere ubbidienti in questo. Se oggi nel testo abbiamo visto l'estremo di chi non vuole lavorare, vogliamo anche essere cauti a non arrivare a un altro estremo, cioè se il problema è lavorare o non voler lavorare, allora aggiusto tutto correndo a questo estremo. Prima di tutto il rischio di trovare la propria identità nel lavoro. Qui quando conosciamo qualcuno, le domande tipiche: come ti chiami? Cosa fai? No? Cosa fai nella vita? Che tipo di... È un modo per, diciamo, organizzare le nostre conoscenze, però diventa anche facile identificarsi proprio in quello che faccio. E quello diventerà un problema se mai si perde il lavoro o se si va in pensione. Non ho più la mia identità. È un rischio. Non che la Bibbia esiste per risolvere i problemi delle persone, però seguendo la Bibbia eviteremo tanti problemi, come questo problema di trovare l'identità nel lavoro. La Bibbia ci dirà che troviamo la nostra identità dove? L'abbiamo letto nell'inizio della lettera, alla Chiesa che è in Dio. In Cristo, nel Signore, la nostra identità non è il mio lavoro. È che sono un figlio di Dio. Sono un cristiano, nel senso proprio, vero e proprio della parola. Se abbiamo visto l'estremo di chi non vuole mai lavorare, c'è anche l'estremo dell'essere maniaco del lavoro. Cioè, penso solo... sempre solo al lavoro. Cioè, sì, torno a casa per la cena, ma sono lì con lo sguardo assente. Dico sì, mia moglie mi parla, sì cara, sto già pensando a cose che non ho fatto. Qui troviamo più soddisfazione nel nostro lavoro che non in Dio. Questo è un problema del tesoro del nostro cuore, è un idolo. Il lavoro è diventato un idolo. Può anche essere che il lavoro serve come modo di sfuggire a situazioni spiacevoli nella mia vita. Può anche essere che il lavoro serve come scopo di accumulare, di arricchire. Chi, una volta ho visto su una macchina, chi muore con il numero maggiore di giocattoli vince. Questo non è il modo biblico di pensare al lavoro. Vi faccio notare, scrivete questo riferimento se volete, ma vi leggo velocemente il versetto Efesini 4:28, dove un elenco di atteggiamenti che vanno abbandonati e come dobbiamo comportarci da creature nuove. Chi rubava non rubi più. Efesini 4:28. Chi rubava non rubi più. Ma non solo, si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Quindi anche se noi siamo benedetti da Dio in modo materiale, abbiamo un corpo, abbiamo un cervello, abbiamo un lavoro che paga e stiamo arrivando a quel punto dove, wow, non so più cosa fare con i miei soldi. Quei soldi servono a chi è nel bisogno. È vero che il nostro desiderio è quello di lavorare bene, ma non è l'unico, diciamo, controllo che noi facciamo quando guardiamo i nostri fratelli. La Bibbia ci chiama ad avere gli occhi aperti verso i nostri fratelli. Se siamo chiamati ad ammonire i disordinati, noi dobbiamo sapere cosa significa essere disordinati, dobbiamo sapere anche chi è disordinati. Però facciamo attenzione a non arrivare a quel punto dove prendiamo questo concetto che la Bibbia dice bisogna lavorare e cominciamo a fare un ragionamento nella nostra testa che se quella persona lavora, non solo fa bene il suo lavoro fuori la chiesa, ma anche qui in chiesa si impegna, è sempre presente, quindi lavora anche in chiesa, quindi questo modo di lavorare lo si vede anche all'interno della chiesa, non ci fermiamo a dire allora lui sta a posto, perché rischiamo ad avere un edificio pieno di persone farisei che sono bravi a mostrare le prove richieste. Io vedo come succede, perché vedo anche nelle mie interazioni con delle persone fedeli in questa chiesa, persone che stanno portando avanti i ruoli in modo fedele, in modo proprio eccezionale, comincio a vederli come strumenti e mi scordo di chiedere come stai oggi, come sta andando. Cioè lo vedi così fedele, vedi così fedeli queste persone che proprio ti scordi di chiedere come stanno. Quindi non lasciamo che la fedeltà nel lavoro, anche la fedeltà nel lavoro all'interno della Chiesa, ci fa sì che noi non abbiamo questo interesse verso le persone. Siamo attenti a non finire per ignorare le persone che ci stanno intorno e stanno lavorando bene. Il lavoro sì, è un punto importante, ma non è l'unico. Allora, poco fa ho menzionato o il panino, o il chiasmo, o i regi libri. Paolo ha iniziato il nostro passo con un ordine alla Chiesa e finisce sempre con un ordine alla Chiesa, versetti 13 a 15. Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene? E se qualcuno non ubbidisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo e non abbiate relazione con lui, affinché si vergogni. Però non consideratelo un nemico, ma ammonitelo come un fratello. Non so quante volte avete letto questo passo, però leggendo questa frase, non vi stancate di fare bene, ero sicuro che faceva riferimento al bisogno di lavorare, proprio il nostro lavoro di tutti i giorni. Invece studiandolo vediamo che questo incoraggiamento è rivolto alla Chiesa, non stancarsi, non è per chi fa il proprio lavoro, ma per la Chiesa nella sua vigilanza sui membri. Non vi stancate di fare il bene. Forse quello che mi ha aiutato questo giro è l'essere genitore. sono molti giorni in cui mi stanco di fare bene. E non solo la stanchezza fisica, ma domande tipo, che differenza fa? E sono 7 anni che stiamo dicendo, 5 anni che stiamo dicendo questo, non sta avendo nessun effetto. E sono delle volte siamo pronti, sono pronto a gettare la spugna. Invece Paolo dice di non vi stancate di fare il bene, fare questo bene, fare il vostro lavoro di ammonire i disordinati. Non è facile, è lavoro, è duro, però non vi stancate. Poi in conclusione, quindi consideratevi incoraggiati stamattina da Paolo. La perseveranza, rimanere sotto una situazione non facile, la mancanza di risultati positivi non è una scusa giustificata per non ubbidire più. Non ci stanchiamo, non vi stancate di fare il bene. E se qualcuno, questo è il versetto 14, se qualcuno non ubbidisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo e non abbiate relazione con lui, affinché si vergogni. Dai Paolo, la lettera era così bella fino a questo versetto e dovevi per forza mettere questo versetto che... Ma è brutto così, non si fa. Stiamo mostrando amore verso i nostri fratelli, verso le persone che si sono dichiarate discepoli di Cristo quando ignoriamo il peccato? Questo è amore? È amore quando i genitori ignoriamo il peccato dei figli? Paolo dice di no. Paolo dice che la vergogna per il peccato, la vergogna per il peccato non confessato, il peccato dove si sta andando avanti, per forza, la vergogna che quella persona sente non è un male, non è un male, è un bene. È l'opera dello Spirito che porta convinzione. E la Chiesa non la deve impedire. Magari pensiamo di fare bene a quella persona, ad aiutarla a trovarsi meglio nel suo peccato. Quello non è amore, quello non è il bene. Quindi la vergogna per il peccato non è un male, è un bene. È un bene, quello che lo Spirito Santo utilizza. Non abbiate relazione con lui affinché si vergogni. Ho detto prima che non è che siamo lì con fischietto, non so perché oggi non mi viene questa parola. Non siamo lì con quindi vado a dirla di nuovo. Non siamo lì a chiamare fallo su ogni piccola cosa, ma seguiamo Matteo 18. Questo non è materiale nuovo per la Chiesa. Sì, magari passa il tempo che non ci torniamo e ci scordiamo del modello biblico di affrontare il peccato nella Chiesa, ma non è insegnamento nuovo. Matteo 18, se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di 2 o 3 testimoni. Se rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Non dobbiamo avere paura di lasciare che una persona che non vuole abbandonare il peccato senti vergogna. Non è un male. Fa male a loro, cioè a quella persona, fa male a noi, ma non è un male, non è peccato fare così. È un bene, è un atto di amore. Però non è il vostro nemico, non è il vostro nemico. Ammonitelo come un fratello. Qui potremo ancora predicare messaggi. Parliamo del nostro atteggiamento verso il fratello che si trova in peccato. Quello è motivo di sentirci superiori? No, ognuno di noi è in grado di cadere nello stesso modo e fare cose peggiori. Quindi quando vediamo un fratello nel peccato, tristezza per lui, per Dio, per il suo nome, per la sua gloria, ma anche umiliarsi, riconoscendo la nostra stessa capacità di fare la stessa cosa. Conclusione della lettera. Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace sempre e in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia propria mano, di me Paolo. Questo serve di segno in ogni mia lettera, è così che scrivo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questa benedizione finale ci ricorda ancora una volta il nostro bisogno assoluto di Dio. Se vogliamo onorarlo anche nel nostro modo di lavorare, abbiamo bisogno di Lui. Dipendiamo da Lui in ogni cosa, per la pace, per la sua presenza, la sua grazia. Per la pace c'è un mezzo per avere la pace di Dio. Vi dico un altro riferimento, Filippesi 4, 6 a 7. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri, Cristo Gesù. La pace che il credente può avere è questa. Non è la pace, noi non cerchiamo, anche per il non credente possiamo dire, di convivere con il peccato e volere avere la pace. Queste cose, questa situazione non esiste. Quindi questo funziona come promemoria al credente, ma anche come chiamata al non credente. Se tu stai qui, non conosci il Signore, ma stai cercando la pace, Dio ti chiama, ti dice di confessare il tuo peccato, riconoscerlo, abbandonarlo e seguire Lui. E avrai la sua pace. Questa pace che viene da Dio, quella pace che supera ogni intelligenza, custodisce i nostri cuori e i nostri pensieri quando in ogni cosa facciamo conoscere le nostre richieste a Dio, la pace. Quindi stamattina in conclusione sono diversi punti di riflessione. E il primo, qui ci basiamo solo dai punti principali del messaggio. Stiamo facendo, o meglio chiedo in modo singolare, sto facendo il lavoro di affrontare i disordinati. Vi ripeto quello che ho detto qualche settimana fa. Se questa Chiesa vuole crescere, questa Chiesa ha bisogno dei suoi membri, ha bisogno che i suoi membri dicono la verità nell'amore. Non amiamo quando ignoriamo il peccato. Quindi sto facendo il lavoro di affrontare i disordinati. Secondo punto di riflessione, sto praticando un dare al Signore, un dare regolare all'opera di Dio nelle mie finanze, in modo che quando questa Chiesa avrà un pastore da sostenere, la Chiesa potrà farlo. Sono pronto a rinunciare ai miei diritti per la gloria di Dio, per la gloria di Cristo, per il bene della sua Chiesa. E l'ultimo punto è se stiamo facendo bene il nostro lavoro. Faccio bene il mio lavoro? Magari ci siamo sull'altro estremo. È diventato un motivo di orgoglio per me? Preghiamo. Signore, grazie per la tua parola, grazie per questo passo che ci ha portati a riflettere su diversi punti. Aiutaci a fare bene il nostro lavoro. Aiutaci come Chiesa, come membri, a fare bene il lavoro di affrontare i disordinati, a sostenere i nostri pastori. Poi il lavoro che noi dobbiamo fare tutti i giorni. Aiutaci a farlo bene, riconoscendo che lo facciamo alla tua gloria. Non è il lavoro che è fonte inerente di soddisfazione, ma tu lo sei per noi. Quindi aiutaci a onorarti anche in questo. Ti prego che oggi il tuo spirito possa utilizzare la tua parola per crescerci, per convincerci di peccato dove dobbiamo ancora affrontarlo. Nel nome di Gesù. Amen.